Grazie. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Prima di iniziare, un doveroso ringraziamento a Dani Arti, che anche quest'anno mi ha dato la possibilità di poter contribuire con un piccolo contributo alla riuscita del convegno. Insieme alla collega Morcellini Irea abbiamo effettuato una ricerca che, sebbene priva di criteri particolarmente scientifici, analizza il concetto di responsabilità infermieristica attraverso recenti orientamenti giurisprudenziali basati su casi di colpa professionale. La ricerca è stata fatta su banche dati giuridiche online gratuite relativamente a sentenze che hanno visto coinvolti infermieri negli ultimi 20 anni, con analisi critica di quanto trovato, e io poi ve ne presenterò alcune. È necessario fare una piccola premessa prima di approfondire il tema. In Italia vige il cosiddetto civil law, ovvero il diritto costituzionale, il diritto continentale, un diritto che origina dal diritto romano, di cui naturalmente l'Italia ne porta voce, e quindi le sentenze, se non quelle della Corte Costituzionale, che come ben sapete può modificare la Costituzione stessa, non hanno valore di legge. È diverso dal diritto di matrice anglosassone, il common law. Quindi le leggi, che sono quelle promulgate dal Parlamento, servono per andare a utilizzare argomenti e casi che saranno a venire. Che cos'è di fatto una sentenza? È l'applicazione di leggi a uno specifico contesto, analizza un fatto avvenuto e valuta se ci sono delle norme di leggi applicabili. Nel caso della sentenza delle Corte di Cassazione, che mi permetto di ricordare che è il massimo grado di giudizio in Italia, le stesse sono fonti autorevoli e possono essere citate in altre sentenze simili o applicate in gradi di giudizio minore. A seconda della modalità in cui viene applicata una determinata legge, anche quella modalità, quando più volte è stata applicata, diventa essa stessa una legge. Il concetto di responsabilità. Sappiamo tutti che la responsabilità è intanto deriva dal latino respondeo, cioè rispondo, e è l'obbligo di rispondere socialmente delle conseguenze che derivano direttamente e indirettamente dalle proprie azioni, e questo all'interno del tessuto sociale. Però è necessario richiamare il concetto di responsabilità professionale, ovvero quel carattere o quella situazione di colui che è chiamato a rispondere in prima persona degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che abbia la cosiddetta piena autonomia decisionale. Da qui discende l'obbligo per il professionista sanitario di agire con prudenza, perizia, diligenza e attraverso l'osservanza delle norme giuridiche, deontologiche e tecniche previste. Sappiamo tutti che per la professione infermieristica due grandi leggi hanno richiamato i concetti di responsabilità, specificatamente la legge 42 del 99, successivamente rafforzata dalla 251 del 2000, che definisce i criteri guida per la responsabilità professionale, ovvero il contenuto del profilo professionale, 739 del 94, la formazione di base e post base, e questo sempre più spesso viene riutilizzata anche in ambito giurisprudenziale per la valutazione della responsabilità del professionista, codice deontologico, nel caso specifico, dalla nostra ultima versione del 2009. Quali limiti? Le competenze previste per i medici e le competenze delle altre professioni sanitarie, sempre nel rispetto dei specifici ambiti d'autonomia. È utile poi ricordare che, ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, la professione infermieristica viene considerata professione sanitaria di natura intellettuale. Quindi che cosa significa responsabilità professionale? Guardando il significato negativo del termine, è la possibilità di essere chiamati a rispondere davanti a un giudicante di una condotta professionale riprovevole, e pertanto ne dobbiamo render conto del nostro operato. In ragione della norma che andremo a violare, ci sarà una responsabilità penale, che è quella che è individuale, non è sanabile in nessun modo da un punto di vista assicurativo, una responsabilità civile, una responsabilità amministrativa per i dipendenti della pubblica amministrazione nei confronti della Corte dei Conti, una responsabilità disciplinare nei confronti dei dipendenti verso il proprio datore di lavoro, una responsabilità deontologica disciplinare come iscritti al collegio, e per gli infermieri che hanno incarichi di dirigenza e recentemente anche alcuni orientamenti ci hanno inserito anche le posizioni organizzative, la responsabilità dirigenziale. Naturalmente le varie responsabilità possono sommarsi, però cerchiamo di pensare positivo. Il concetto di responsabilità deve essere visto come l'impegno dell'operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto alla base, quindi ex ante, prima che il fatto si verifichi. Ciò corrisponde a rispettare i presupposti scientifici della professione, rispettare i valori etici e soprattutto le norme di riferimento. Visto che nella ricerca presento casi di colpa professionale in massima parte a matrice penale, è importante richiamare il concetto della responsabilità penale, tipo di responsabilità giuridica nascente dalla violazione di una norma per dolo o per colpa, questo è l'elemento psicologico del reato, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, nello specifico il codice penale, tesa a ledere un bene tutelato, nel caso specifico la salute o altre libertà individuali della persona di cui dobbiamo prenderci cura. E quindi in ambito sanitario la responsabilità penale sarà legata a un'attività errata o una omessa attività, ci sarà un nesso causale, quindi un rapporto causa-effetto e un danno al paziente. È vero che le sentenze le abbiamo cercate recenti, però è importante ricordare questa sentenza, che probabilmente alcuni di voi l'hanno già vista in altri contesti, che è del 1930. L'infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica. Era un caso di una iniezione intramuscolare che ha causato dei danni al paziente. Il Tribunale di Pavia nel 1930 sentenziò che l'infermiere non aveva nessuna responsabilità. Sono passati 50 anni, 1980, Tribunale di Bolzano. Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio da lui affidato. Se incarica un'infermiera di trascrivere una terapia, poi il medico deve verificare che l'infermiera l'abbia trascritta bene, perché se poi questa terapia errata, trascritta per il paziente, determina dei danni e nello specifico la morte del paziente, è il medico responsabile e non l'infermiera che ha effettuato la trascrizione. Andiamo nel 2000, ci sono state delle cose, nel tempo sono cambiate, no? Tante cose, la 42, quella ci ha fatto, come si dice, cambiare in maniera importante anche il concetto di responsabilità professionale. Nel 2000 una sentenza, cito, infermieri e paramedici, notate il termine paramedico che poi almeno recentemente non viene più utilizzato, non so che cosa voleva il giudicante intendere, ma probabilmente intendeva tutte quelle persone che allo stesso modo collaborano con la funzione medica, sono portatori allo stesso livello dei medici di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti a loro affidati. In questo caso si tratta di un'errata, cioè di una morte di una persona causata dalla mancanza della continuità assistenziale. Una persona in condizioni particolarmente critiche era stata lasciata sola in un pronto soccorso e gli infermieri, invece di avvertire la persona che doveva prendersi in carico, hanno aspettato il cambio turno e quindi la persona poi ha avuto delle conseguenze che gli hanno causato la morte. Tribunale di Roma, il caso è uno stravaso da farmaco chemioterapico. Siamo nel 2003, l'infermiere deve sorvegliare continuamente il paziente che viene sottoposto a un farmaco pericoloso, farmaci ad alto livello d'attenzione, e non si può scusare affermando che il paziente non allertò gli infermieri perché non provò dolore. Ora, al di là del contenuto della sentenza, è interessante il fatto che nulla emerge di tale auspicata presa in carico dalla cartella infermieristica, omissiva di monitoraggio e priva di documentazione del fatto, cioè non c'era menzione dell'accaduto. Siamo nel 2008, Cassazione penale. Sussiste il reato d'omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non aver prestato nella loro qualità idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull'autore dell'aggressione mortale in danno al vicino di camera. Che cosa è accaduto? Un paziente ha avuto una crisi psicotica, era una persona che presentava delle caratteristiche psichiatriche maggiori e agli infermieri viene contestato il fatto dell'omessa vigilanza, non soltanto per la prevenzione dell'aggressione ma anche e soprattutto perché non si sono accorti di nulla dall'accaduto, ritrovando morto il vicino di camera soltanto la mattina successiva per effetto dell'odore di feci che si verificava entrando nella stanza, cioè si poteva rilevare entrando nella stanza. Devo dire che non è una sentenza che ci fa particolarmente onore. Cassazione penale, siamo nel 2013. La mancata apposizione delle spondine del letto per il rifiuto opposto dal paziente non esimono l'infermiere da responsabilità per omicidio colposo, qualora da tale rifiuto origini un trauma cranico. Di fatto che cosa è accaduto? La persona non voleva le spondine, ma l'infermiere ha detto va bene, non vuoi le spondine, allora non se le ha preso in carico, non ha fatto niente, tra cui, come ci ricorda la Suprema Corte, che poteva fare, avvertire il medico di guardia, garantire la presenza eventualmente di una persona che poteva in un certo qual modo sorvegliarlo, comunque è in caso anche questo pesante di responsabilità professionale di matrice penale. Tribunale di Pescara. Questa riguarda la dimenticanza di strumenti chirurgici, garzi e altri materiali all'interno del sito chirurgico. Fino a questa sentenza i vari tribunali e anche la Cassazione avevano ravvisato una responsabilità di equip. Da questa sentenza in poi, che tra l'altro è stata riutilizzata anche, richiamata anche dal Tribunale di Vercelli per un caso analogo un anno dopo, nel luglio del 2015, vengono condannate l'infermiere strumentista e l'infermiera di sala per aver erroneamente eseguito la conta chirurgica. Viene assolto il chirurgo perché lo stesso è tenuto a verificare soltanto che venga eseguita la conta e non come la stessa conta venga eseguita. Aggravante, le infermiere avevano partecipato a un'ampia formazione in materia della metodologia della conta chirurgica a seguito della raccomandazione ministeriale che tutti conosciamo, e questa è stata utilizzata perché la formazione post base in merito alla conta chirurgica ha costituito un aggravante per le colleghe. Siamo nel 2014, stiamo avvicinando i giorni nostri. L'infermiere di pronto soccorso, adibito ad attribuire i codici di priorità, risponde ad omicidio colposo qualora il paziente muoia per ritardato intervento. Codice verde, dolore toracico, la persona viene tenuta in osservazione, cambia il turno, non viene rivalutato, la persona si aggrava, non è stata effettuata una rivalutazione successiva, in mezzo al, diciamo, un po' di caos che si trovava in quel momento in pronto soccorso, ecco che purtroppo si verifica, insomma, la tragica fine della persona e la ricostruzione dei fatti, come potete ben immaginare, il giudice poi quando ricostruisce i fatti ci mette un po' di tempo, ma alla fine per arrivare alla Cassazione ci sono stati altri gradi di giudizio. È venuto fuori che né il primo infermiere né il secondo purtroppo avevano preso adeguatamente in carico la persona. Ancora, questa riguarda un coordinatore infermieristico. Una Cassazione, sanzione penale del 2015. L'infermiere coordinatore si era trovato al momento dell'anamnesi a raccogliere informazioni in merito all'allergia di un paziente a un antibiotico. Purtroppo questo collega infermiere non si era successivamente dimenticato di tale episodio, anzi aveva partecipato lui stesso al processo della terapia e viene condannato per non aver collaborato con il personale medico, non tanto per criticare la posizione della terapia, però per non aver avvisato la necessità della necessaria correzione. Anzi, gli viene data l'aggravante che in quanto coordinatore aveva un'ulteriore specifica di posizione di garanzia in quanto responsabile in generale dell'assistenza infermieristica del reparto. Siamo nel 2015, sto andando verso le conclusioni. Qualora ci sia dissenso da parte del paziente, noi non possiamo insistere, nemmeno se siamo animati dalle nostre migliori intenzioni. In questo caso era stato apposto un catetere vescicale contro la volontà della persona e con l'aggravante che lo stesso era stato picchiato, tra l'altro pizzicato, immobilizzato, insomma il cateterismo era avvenuto non secondo le buone pratiche cliniche, tra l'altro la persona era stata anche insultata, quindi qualora c'è rifiuto del paziente, anche se andiamo per il suo bene, ci dobbiamo fermare. Andando verso la penultima sentenza, questa riguarda un caso di responsabilità professionale per mancata conoscenza delle apparecchiature, una terapia intensiva, hanno cambiato delle apparecchiature di monitoraggio, viene fuori che non rientra tra i compiti del primario organizzare i corsi di formazione del personale infermieristico, in quanto ha piena autonomia in merito alla propria formazione. Nello specifico, la sentenza l'ho citata perché è interessante l'ultima parte. L'UTIC è caratterizzata da personale infermieristico che fa un training specifico e non è un mero esecutore, ma in qualche modo agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia, nell'immediatezza, anche senza la presenza del medico. Ultima sentenza, sessione civile, ce l'ho messa perché è estremamente importante, riguarda gli aspetti del farmaco. L'infermiere, lungi da esaurire il proprio apporto nella mera esecuzione materiale della terapia prescritta, nel caso specifico una fiala di potassio endovena, senza diluizione, che poi ha causato la morte del paziente, proprio perché in possesso di specifica professionalità e competenze, e nel caso specifico era stato guardato il percorso formativo che aveva effettuato l'infermiera, quindi quanta farmacologia, quanti aggiornamenti aveva fatto in materia di farmaci, è stata ritenuta responsabile per la morte del soggetto. E quindi in caso di dubbi bisogna garantire l'apposita interlocuzione col medico al fine di ricevere conferma della correttezza della prescrizione. Quali conclusioni? Negli ultimi anni c'è stato un sostanziale aumento del numero di sentenze che riguardano la professione infermieristica. Dalla giurisprudenza si evidenzia che è ormai superata, anche se alcune sentenze tendono ad andare controcorrente, che la concezione dell'infermiere è responsabile solo ed esclusivamente per l'esecuzione di atti disposti da altri, ma anzi viene sempre più richiamato il concetto di titolarità dell'atto infermieristico, ovvero l'infermiere è titolare di un proprio atto sanitario e transita da una responsabilità limitata a quella della propria funzione, soprattutto perché ne risponde in quanto portatore di una specifica posizione di garanzia stabilita in base alla sua formazione di base e anche post base. E infine, da notare la penultima slide, l'importanza data dalla giurisprudenza alla documentazione assistenziale, che viene sempre costantemente presa in esame, l'utilizzo di una metodologia di lavoro basata sulle evidenze e su strumenti di lavoro condivisi come i protocolli e le procedure aziendali e sul rispetto della volontà della persona assistita. Grazie per avermi seguito fino a qua e visto che la pensione è ormai lontana, è ancora lontana, ci ho messo una simpatica vignetta e buon lavoro responsabile.